Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Vinicio Capossela. Dopo Modicon da solo ritorni alla stampa su vinile e all'utilizzo di questi suoni che rimandano alle puntine che scricchiolano. È un voler tornare ad apprezzare quello che è stato?
Straordinario. Non so, quello che posso dire è che per la prima volta nella mia carriera, da quando il vinile è scomparso, dunque noi come La Cupa, che è l'entità produttiva che ha prodotto questo disco e questo spettacolo, abbiamo realizzato anche la forma in vinile, che proprio uscirà domani nei negozi, e quindi è un doppio vinile.
180 grammi sono.
Sì, 180 grammi, due, quindi proprio una cosa bella, perché penso che soprattutto adesso, no, con la smaterializzazione della musica, forse il supporto proprio originale con cui, insomma, è nata la forma del disco sia quello che la lascia di più proprio in termini di opera, no? Quindi abbiamo realizzato così per conto nostro. Figuratevi che le case discografiche credono così poco in questo, che la Warner ci ha dato proprio la licenza di farlo, diciamo così, per conto nostro, perché evidentemente non... E noi l'abbiamo fatto per questo motivo proprio materico, proprio di lapidario quasi. Per quanto riguarda i suoni, invece, il lavoro che c'è dietro da solo è un lavoro molto incentrato sul suono, sulle distanze, e in generale un disco sulle distanze, quindi sui rapporti, sulle relazioni, anche sulle distanze anche fisiche, oltre che diciamo relazionali. E per questo ci siamo anche affidati a qualche specialista, per esempio J.D. Foster, che è questo produttore con cui abbiamo, diciamo, curato il missaggio, e anche Alessandro Stefano, è un grande che coproduttore, diciamo, musicale, è uno specialista, diciamo, del suono, in quanto penso che la poesia sia, c'è la poesia, diciamo, testuale, strumentale, ma poi c'è la poesia proprio del suono, no? Ed è per questo che abbiamo fatto così una certa attenzione proprio alle fonti sonore, quindi agli strumenti che usiamo anche nello spettacolo dal vivo. Il nostro, diciamo, set ha un bel dispiegamento di strumenti. Per esempio uso due pianoforti, uno è un vecchio pianoforte che sembra della stessa epoca di questo teatro, proprio è un Erard, un pianoforte francese che ha dell'inizio del secolo, e ha proprio quel suono, un suono antico, insomma, un suono rotondo che solo i vecchi pianoforti hanno. E così, per esempio, la parte finale dello spettacolo è fatta con un piano verticale senza la coda, che consente una intimità molto diretta, visiva, perché non ha né coda né testa, e quindi può essere lì sul proscenio direttamente col pubblico, ma che ha proprio quel suono di pianoforte da saloon. Secondo me il suono è già evocativo, già nel tipo di strumento che usi è un'evocazione. Oltre a questo c'è tutto un parco di strumenti un po' che attingono all'immaginario americano dell'epoca, diciamo, delle tempeste di sabbia, della Grande Depressione. E forse è un caso che ci troviamo in un periodo storico anche, non dico analogo, però con dei rivolgimenti, con delle cose dove l'America viene di nuovo come alla ribalta nel suo momento così di entusiasmo, ma anche di crisi. Lo stesso disco ha una parte, diciamo, di ballate che attingono, insomma, diciamo, alla vecchia America. A parte questo teatro è perfetto per questo concerto, sono veramente molto contento che per la prima volta dopo i 18 anni la maturità della diciamo almeno carriera, finalmente possiamo esibirci in questo teatro, e con lo spettacolo credo più idoneo, ecco, per questo spettacolo, teatro che rimanda un po', sarà anche Tito Schipo o cosa, ma io ci vedo proprio un immaginario quasi... Sì, Liberty, ma no, anche una sala che potrebbe essere a Cincinnati se non fosse a Lecce, e a Lecce è molto meglio che lo sia, perché ci sono questioni assolutamente personali, come in generale in questo disco, ma anche in particolare in questi due concerti che facciamo qua, che riguardano anche proprio i miei rapporti personali molto consolidati, ecco, che riguardano la mia vita. E per cui sono confidenze che valgono doppio.
Un disco da solo, come dicevi qualche istante fa, rimanda alle metafore, ce ne sono tante. Ti va di raccontarne qualcuna?
Beh, più che le metafore, qua proprio sono cose sostanziali, nel senso che forse il pezzo metaforicamente che racchiude un po' tutto è l'ultimo scritto, che si chiama La faccia della terra, che seppure non è proprio ispirato a un libro di racconti di Sherwood Anderson, che si chiama Racconti dell'Ohio, purtroppo non si trova facilmente, è una specie di Spoon River dei vivi, nel senso che parla di una piccola comunità dove ognuno ha dei nomi biblici e viene definito dal mestiere che fa, quindi abbiamo, che ne so io, Ebenezer il proprietario terriero, oppure il reverendo, e tutti questi personaggi si muovono, brancolano cercando l'altro, è un libro di grandi solitudini racchiusi in un piccolo paese, dove è molto chiaro come appunto gli uomini e le donne continuano a cercarsi sulla faccia della terra e a lasciarsi anche storpi e soli. Spesso non è un completamento l'amore, la passione, ma addirittura uno smembramento.
È un lavoro autobiografico?
No, sì, beh, certo, è completamente autobiografico, ma il fatto che sia autobiografico proprio con una metafora, diciamo, come quella dei... I calzini sono quelle creature che per avere una funzionalità devono stare in coppia, no? I guanti, le calze, sono diverse le scarpe, però ecco, mentre i guanti già sono molto meno, le scarpe sì, può capitare di perderne una, ma invece i calzini, di tutti gli esseri, diciamo, in coppia, che ne abbiamo insomma in diverse paia, sono quelli più soggetti, diciamo, allo smarrimento del compagno. E quindi sono quelli che secondo me sono più metaforicamente più vicini a noi, anche perché è una cosa che riguarda molto la vita domestica, no? La faccenda del il massimo, diciamo, punto di smarrimento dei calzini avviene in casa. Infatti tutti quanti abbiamo forse una scatola dove si mettono quelli spaiati, e quello è il famoso paradiso dei calzini, insomma. Vabbè, penso che la canzone possa essere interpretata da ognuno a suo modo.
Hai sempre subito il fascino degli strumenti musicali. Parlando del Mighty Wurlitzer, lo definisci un mammifero in musica. E poi gli strumenti inconsistenti, ce ne parli?
Ah no, beh, certo. Gli strumenti inconsistenti sono tutti quelli, quella famiglia di strumenti che hanno un po' questo suono di... Non materico, qualcosa che può fare un avvolgimento sonoro, non so, la pedal steel guitar, il theremin, i bicchieri di cristallo, la sega musicale, l'armonium, tutti questi strumenti insomma un po' da... inconsistenti, esatto. Cioè, il violoncello è uno strumento consistente, uno strumento molto materico, così come la batteria oppure il contrabbasso, mentre invece questi strumenti sono... cioè si trapassano, il suono ti avvolge ma non ci puoi passare attraverso, ecco, questo è il concetto. Il Mighty Wurlitzer l'ho chiamato così, il più grande mammifero in musica, perché è uno strumento gigantesco nella sua... In America si costruirono negli anni 20, quando, nell'epoca d'oro dei film muti, questi teatri che avevano tutti questi strumenti meccanici che venivano azionati a aria compressa da... per cui l'organo permetteva di suonare veramente dei tubi da cui usciva l'aria, le canne, le marimbe, i gong, era tutto un'orchestra meccanica azionata da un organo che era molto grande, si chiamano Mighty Wurlitzer, li costruiva la ditta Wurlitzer, che è la stessa poi che ha costruito il piano Wurlitzer o anche i jukebox più avanti. E per me ha proprio il suono del sogno, un suono fantastico, nel senso proprio delle creature di fantasia, e l'abbiamo registrato per Il Gigante e il Mago, il Mighty Wurlitzer, in una sua versione, diciamo, scenica e anche abbastanza fedele, compare anche in questo spettacolo, ed è questa specie di altare che c'è alla sinistra del palco, che ha le cui tastiere, nelle cui tastiere abbiamo anche insomma, i suoni campionati di molti dei registi del Mighty Wurlitzer oppure dell'organo, e anche il sistema delle canne dietro, insomma, fa un po' da elemento proprio che unisce, elemento scenografico, ecco. Perché il Mighty Wurlitzer non è solo uno strumento, è un teatro che ospita quella cosa. Il video del Gigante il Mago, per esempio, l'abbiamo girato in un posto che non era nemmeno un teatro, ma un pizza stop pizza, facevano le pizze, ma aveva anche questo meccanismo per cui usciva dalle cose, tutta la sala aveva poi tutte le canne, i dispositivi, quindi comunque un posto che necessita di un teatro, o nelle versioni più limitate di una pizza house.
Io volevo concludere il nostro incontro con una domanda e una riflessione. Come è avvenuto il tuo incontro con una band estremamente alternativa della scena statunitense, cioè i Calexico? E la riflessione era: perché ami definirti maestro sentimento? Dai questa meravigliosa definizione della tua creatività.
Approfitto della domanda per precisare alcune cose. La questione dei Calexico è... Io ho ascoltato la musica dei Calexico da anni perché mi piace, sono sempre stato innamorato della musica nortegna, la musica Tex-Mex, la musica di frontiera e in generale della frontiera, sia nell'accezione proprio del western, anche alla Morricone. In America ci sono un sacco di band che riprendono le musiche di spaghetti western e le fanno a... con sconfinamenti, diventa surf, diventa altre cose. I Calexico però, soprattutto nei primi dischi, hanno qualcosa così della polvere, della frontiera, perché l'Arizona è così un posto di limpido e però polveroso. E niente, lì è una cosa che è nata dall'incontro diretto, non è che c'è stato un qualche professionista che ci ha messo in contatto. Per un caso Joey Burns ha ascoltato Ovunque Protegge, gli è molto piaciuto e abbiamo suonato insieme una volta e adesso nel corso di tutto questo viaggio che abbiamo fatto negli Stati Uniti abbiamo finito lì a Tucson nel loro... insomma, io penso per affinità di polvere, ecco. Tornando a mio nonno aveva questo modo di dire che mi piace molto: chi tiene polvere spara. Entrambi avevamo la polvere e abbiamo cercato di sparare qualche colpo, ecco. Quella era polvere dell'Arizona, la mia è polvere più della valle dell'Ofanto, ma ugualmente produce un bel botto. Mastro Sentimento invece non è una definizione che mi riguarda, ma è invece un personaggio che compare nel Veglione, che è molto ispirata a una sala Veglioni, appunto lì di Andretta, che è il paese di mia madre, dove insomma in quell'immaginario di personaggi c'era un Mastro Sentimento che era uno che era un sarto ed era bravo, tanto così bravo che aveva vinto anche il Metro d'Oro, perché da uno scampolo di stoffa non avanzava mai stoffa, riusciva a fare il vestito con pochissimi lasciando pochissimi scampoli, e inoltre era anche barbiere e quindi un personaggio che che ho messo così, ma si chiamava così, Sentimento si chiamava così, ecco perché si chiamava così, perché da piccoli quando giocavano a pallone lui faceva sempre il portiere, un famoso portiere degli anni 30, si chiamava Sentimenti, non so che cosa, allora come succede nei paesi, tac, subito gli hanno messo Sentimento, diciamo, ecco. Spero di essere stato esaustivo, adesso devo andare a prepararmi, sennò il concerto non verrà bene.
Grazie
a voi.